voglio ringraziarvi per tutte le volte che pregate per i miei familiari. Ieri siamo stati insieme, come vi avevo detto, giovedì, e sto notando, grazie al Signore, un'apertura da parte dei miei familiari verso l'Evangelo. E in modo particolare c'è uno dei miei fratelli, Franco, che lui era sempre stato ostile, ma ostile, ribelle, appena si parlava del Signore. Era qualcosa che lo irritava. E ieri, quando ho chiesto se potevo meditare con loro qualche passo della Scrittura, è stato il primo a dirmi sì, sì. Ed è la cosa bellissima, fratelli e sorelle, che non ha mai spiccicato gli occhi mentre dicevo qualcosa da parte del Signore. E poi la bellezza è che a tavola abbiamo continuato a parlare del Signore e sono venuti fuori diversi argomenti e in modo ordinato con Giuseppe, con il resto della mia famiglia, ne abbiamo parlato, senza chiaramente siamo stati molto delicati, ma precisi. Voglio condividere con voi lo stesso argomento che ieri il Signore mi ha dato di parlare ai miei familiari. Ed è un argomento importante perché in qualche modo riassume l'Evangelo. L'Evangelo è fatto di due notizie che Dio fa pervenire a tutti gli uomini di tutti i tempi. Due notizie che formano una sola notizia. Cioè, il messaggio dell'Evangelo è fatto di due notizie. E facevo notare ai miei familiari che la prima notizia è una brutta notizia, una terribile notizia, una notizia che se non venisse seguita dall'altra bella notizia, sarebbe veramente drammatica la situazione dell'uomo senza Dio. Venite con me nell'epistola di Paolo, San Paolo, l'Apostolo Paolo, chiamiamolo come vogliamo, ai Romani. E voglio ricordare che l'autore umano, San Paolo, era un uomo molto colto, era un uomo plurilaureato, era un uomo che conosceva un sacco di lingue, era anche, se volessimo usare un termine moderno, anche laureato in teologia presso la scuola di Gamaliele. Non era, come dire, uno sciocco, non era uno così che in qualche modo ha ascoltato e è pervenuto alla conoscenza dell'Evangelo e, come dire, essendo una persona semplice, se lo sono un po' giocati, lo hanno manipolato a livello mentale, cose di questo tipo. La Scrittura ci ricorda bene che San Paolo era un uomo preparato, ma allo stesso tempo un uomo che aveva un cuore sincero. Perché quando lui ha preso bene quello che Dio gli ha detto, non ha resistito. Allora, leggiamo nel capitolo 3, da versetto 9. Qui Paolo fa una sorta di riassunto al primo argomento. Allora, lui, dal capitolo 1 fino a questo momento, fa una specie di dimostrazione, sta dimostrando che sulla faccia della terra non c'è un solo uomo che agli occhi di Dio non abbia peccato. Allora, lui fa tutta una dimostrazione, fa capire nel dettaglio che Dio ci tiene perché tutti gli uomini capiscano. E allora fa pervenire un messaggio chiaro, perché rende l'uomo responsabile, l'uomo o la donna responsabile, e allo stesso tempo diventa inescusabile. Cioè, non potrà dire a Dio, però, insomma, sì, a Gino gli hai fatto capire, a Michele gli hai fatto capire, però a Pasqualino non gliel'hai fatto capire e all'altro non gliel'hai insegnato. No, il messaggio che tutti gli uomini di tutti i tempi ricevono è chiarissimo. E allora lui dimostra questa grande verità. E noi sappiamo, fratelli e sorelle, vero? Noi sappiamo quando ci esaminiamo dalla mattina alla sera, la scrittura dice che il giusto pecca, cioè siamo dei peccatori. E l'altro argomento che poi vedremo è venuto fuori, la domanda con i miei familiari è: perché voi avete la certezza della vita eterna se siete dei peccatori come noi? E lì la scrittura ci dà delle spiegazioni. Leggiamo dal versetto 9. Quindi qui tira la conclusione. Che diremo dunque? Si sta ponendo delle domande. Noi siamo forse superiori? Non affatto. Perché abbiamo dimostrato che tutti, quindi Paolo ha dimostrato che tutti, in questo tutti ci siamo anche qui tutti noi, ci sono gli uomini dal primo uomo fino all'ultimo uomo, in questo tutti ci sono tutte le categorie, ci sono gli uomini, ci sono le donne, ci sono i ricchi, ci sono i poveri, ci sono gli uomini religiosi, ci sono gli uomini non religiosi, tutti, dice qui, giudei e greci sono sottoposti al peccato, come scritto, non c'è nessuno, e sottolineo, dice no, ma forse qualcuno c'è, no, nessuno, dice la scrittura, nessun giusto, neppure uno, non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio, tutti, ancora una volta, guardate, nessuno, tutti. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, pratichi la bontà, no, neppure uno. È bellissimo, mi fermo qui con la lettura. Questa è la radiografia, la cattiva notizia che la scrittura, Dio ci fa pervenire attraverso la sua parola. Una brutta notizia, cioè, se lo vogliamo tradurre in termini più semplici, almeno per me, se noi morissimo in questo momento e siamo fermi a questa realtà, ok, noi andremmo direttamente nello stagno di fuoco e di zolfo per l'eternità, senza possibilità di essere salvati. È bello questo, è bello, cioè è interessante questo. Grazie a Dio che la scrittura continua, non finisce qui. Ma l'uomo, è stato detto nelle vari canti, nelle preghiere, bellissimo, mi avete, come dire, incoraggiato a sottolineare queste semplici riflessioni. L'uomo è sottoposto a due leggi. Che cos'è una legge? La legge è qualcosa che non cambia mai, cioè è qualcosa che in tutti i posti del mondo, in qualsiasi posto del mondo, in qualsiasi situazione, qualsiasi persona è sottoposta a una legge, quella legge non cambia mai. Ci sono due leggi che dominano l'uomo senza Cristo. Andiamo un po' più avanti, nel capitolo 8. Ci sono due leggi che sono così potenti che schiacciano l'uomo e non potrà l'uomo, dominato da queste due leggi, non potrà mai piacere a Dio. Versetto 1. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Mi fermo qui. Qui parla di tre leggi. Parla di due leggi che dominano tutti gli uomini. Quali sono queste due leggi? La legge della morte e la legge del peccato. Mamma mia, ha voglia a combattere. Ha voglia di dire, mo non devo peccare più, eh? Ha voglia. È qualcosa che non ci abbandonerà mai. Fin quando viviamo, siamo sottoposti a questa legge terribile. E la dimostrazione che noi moriamo, dice l'Apostolo Paolo un po' nel capitolo 6, la dimostrazione che noi moriamo è proprio perché siamo dei peccatori. Noi moriremo, questo corpo si disfarà, perché siamo dei peccatori. La dimostrazione che noi siamo dei peccatori è perché moriremo. È terribile. Se la Bibbia finisse qua, Dicevo ieri ai miei familiari, che ne pensate? Qualcuno ha detto, terribile. Allora, scusami, Gino, dimmi una cosa, ma come fate voi a dire, voi evangelici, a dire che siete salvati? E ho detto, questa è una domanda intelligente. E abbiamo letto nel versetto 9, lo rileggo, dice, che diremo dunque? Siamo forse superiori a voi? Ho fatto notare ai miei familiari. I miei familiari hanno detto, beh, teoricamente no, sebbene vediamo in voi delle cose differenti, un modo di parlare diverso, delle azioni diverse, interessi diversi. E sinceramente, umanamente, no, beh, siete anche meglio di noi, però non siamo superiori a nessuno. Qual è la differenza fra noi e voi? Perché c'è una differenza. E questa differenza non la facciamo noi, la fa Dio. La fa Dio. Da che cosa è dovuto questa differenza? La spiegazione la troviamo sempre nel capitolo 3 e non solo, dell'Epistola ai Romani, che vi invito ancora a leggere. Versetto 21. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, ancora una volta, San Paolo sottolinea, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Che meraviglia! Ecco la bella notizia. Grazie a Dio che arriva questa bella notizia. Che bella notizia! Allora, Paolo, la prima cosa che vuole precisare è che quello che lui sta per scrivere e sta per inviare a questi credenti di Roma non è la sua invenzione. Cioè non è che a un certo punto Dio ha detto, beh, Paolo ti do un'invenzione nuova. No, se avete notato, dice qua, quello che io vi sto dicendo è nella legge e nei profeti. Cioè vuol dire che Dio in tutto l'Antico Testamento non ha mai cambiato le cose. Dal momento in cui il peccato è entrato nel mondo e Dio ha annunciato questa buona notizia, non l'ha mai modificata. Mai stata modificata. Allora Paolo dice: io non devo inventare niente, è qualcosa che Dio ha già prestabilito nell'eternità passata e che adesso noi, anche noi, possiamo realizzare. Allora, perché i cristiani, secondo la Bibbia, se volete, gli evangelici, dicono: noi abbiamo la certezza della vita eterna. Io ieri chiedevo ai miei familiari, ma se tu muori dove vai? Non lo so. Se tu dici che non lo sai, la scrittura dice che sa dove vai a finire, cioè vai a finire in uno stan di fuoco e di zolfo, perché vuol dire che non hai ancora realizzata la certezza della vita eterna. È incredibile questo fatto. Allora guardate, qual è la ragione, quali sono le ragioni per cui questi evangelici a volte sembrano anche un po' presuntuosi, perché dicono: io se muoio vado in cielo. E qui lo spiega. La prima ragione è, voglio proprio riassumere in minimi termini, la prima ragione che dice qua è che sono giustificati gratuitamente per la sua grazia. Allora, noi siamo graziati da Dio. Noi eravamo dei condannati a morte che hanno capito la loro condizione, lo hanno riconosciuto davanti a Dio, e io invito qui, se c'è qualcuno che non ha mai peccato, se per favore può alzare la mano. Nessuno. Dice qui giustificati per la sua grazia. Che significa? Il termine grazia vuol dire dono che noi non meritiamo. Dio ci vuole dare qualcosa che noi non meritiamo, che noi non ci possiamo guadagnare, che noi non potremmo mai avere in nessun modo e nessuna maniera. Ma attenzione, il termine dice gratis, gratuitamente, ok? Senza chiedere niente. Però Però è stato pagato un prezzo. È stato pagato un grande prezzo. Qual è il prezzo che è stato pagato? La vita del Signore Gesù. A noi non è costato niente, ma Dio Padre è costato il suo figlio. Ha avuto un prezzo altissimo, grandissimo. È stato detto in preghiera, lui ha preso il nostro posto, fratelli. Il pane e il vino ci ricordano che lui ha preso il nostro posto. Il pane ci ricorda che la vita, il corpo di Cristo è stato martoriato per noi. Stavo studiando una piccola riflessione sulle sofferenze fisiche del Signore Gesù e noi le citiamo, a volte le leggiamo, rileggiamo, ma se noi andassimo a scavare la gravità di quelle sofferenze fisiche, ad esempio la flagellazione o la corona di spine, fratelli, siete mai stati punti sulla testa? Io qualche volta mi sono punto con qualche rovettino piccolo, spinettina piccolina. È una zona sensibilissima, il dolore è terribile. Andate a documentarvi che cosa succede quando una persona veniva flagellata. Pezzi di carne venivano strappati, si perdeva sangue e pressione e quindi quasi tutti non resistevano dopo la flagellazione. Ma la cosa più grande, ma la cosa più terribile che il Signor Gesù ha dovuto fare, sopportare, è prendere il posto nostro davanti a Dio Padre. Cioè, dice qui, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Cioè, è stato detto anche in preghiera, forse a fratello Gino, cioè, lui si è identificato con noi. Cioè, è come se alla croce c'ero io. C'eri tu, c'eravamo noi. E Dio ci stava in quel momento giustamente giudicando. Ma in realtà c'era suo figlio. Fratelli, questa è una cosa che è indescrivibile, fuori dalla logica di qualsiasi uomo. Ma la cosa bella è ancora un'altra, perché il termine redenzione in Cristo vuol dire anche che il Signore, Dio Padre, ci vede in Cristo. Che significa che ci vede in Cristo? Significa che tutto quello che il Signore Gesù è, lo siamo anche noi. Cioè vuol dire che il Signore Gesù è santo, nel momento in cui noi mettiamo la fede in Gesù, Dio Padre ci vede santi, ci vede perfetti. Nel Signore Gesù ci vede uguale al Figlio. Non vede più noi, ma vede il Figlio. E questa identificazione, anzi Paolo l'ha detto, questa unione è un'unione con Cristo, è un fatto importante che ci permette di dire che noi siamo salvati e ci permette di dire che noi siamo giustificati. Un altro termine che Paolo usa, non così buttato lì, sapeva quello che diceva, è un termine forense che vuole dirci che quando una persona mette fede nel Signore Gesù, il suo passato, e andiamo, ricordiamoci un po' del nostro passato, fratelli, che ci fa bene, vi ricordate il vostro passato? Io me lo ricordo. Poi dice il nostro presente, che non è ancora perfetto, è vero, siete d'accordo con me tutti quanti? E poi il nostro futuro, che non conosciamo, agli occhi di Dio è perfetto, è condonato. Ecco perché gli evangelici continuano a dire: se io muoio adesso vado in cielo. Ma c'è un'altra ragione e poi mi fermo, non voglio essere lungo. Nel capitolo 4 alla fine ci viene data un'altra ragione per cui i cristiani, secondo la Bibbia, se muoiono hanno la certezza della vita eterna. Dice qui: il quale è stato dato, parla del Signore Gesù, a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Sì, non l'ho detto? 25, perdonatemi. Grazie Gino. Lo rileggiamo allora, ecco. Anzi, leggiamo da versetto 24. Ma anche per noi, ai quali sarà pur messo in conto, per noi che crediamo in Lui, non in una religione, in Lui, in colui che ha risuscitato dei morti Gesù Cristo, Gesù nostro Signore, il quale, Gesù, è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato dalla per la nostra giustificazione. Qual è l'altra ragione che permette ai cristiani di dire io andrò in cielo? È il fatto che Gesù è risorto dai morti. Il fatto che Gesù Cristo è risorto dai morti, noi abbiamo la piena certezza di essere stati giustificati nel passato, nel nostro presente e nel futuro. E allora Paolo, al capitolo 8 che abbiamo letto prima, ci torniamo un attimino, può finalmente dire: non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo, perché la legge dello spirito della vita, questa nuova legge in Cristo Gesù, vi ha liberati dalla legge del peccato e della morte. Allora guardate, mettendo fede nel Signore Gesù, noi riceviamo a nostra disposizione una legge onnipotente, che è la legge dello spirito, che ha la potenza di bloccare un'altra legge, che è la legge del peccato e la legge della morte, e ci permette di avere la certezza della vita eterna. La legge dello spirito è più potente di qualsiasi altra legge, ed è, quando noi mettiamo fede in Gesù, è come se noi fossimo morti. Quindi queste due leggi del peccato e della morte non hanno più effetto su una persona morta, è vero? Perché se è morta, una legge smette di avere efficacia. Allora è come se noi fossimo morti agli occhi del Signore e risuscitati a nuova vita. Concludo, andiamo sempre nel capitolo 8, leggiamo dal versetto 31, c'è questo grido, questo inno di vittoria che chiunque ha realizzato attraverso la fede in Gesù, ha realizzato la salvezza, questa mattina può gridare forte. Guardate che dice qui: che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma l'ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato dalla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dell'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione? Sarà forse l'angoscia? Sarà forse la persecuzione? La fame? La nudità? Il pericolo? La spada? Saranno queste cose della vita? Come scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecora da macello. Ma, c'è ancora un ma, che gira tutto, capovolge tutto, dice qua, l'abbiamo cantato, in tutte queste cose noi siamo, usa un superlativo assoluto, più che vincitori, non dei vincitori, più che vincitori. E ci ricorda la ragione e dice ancora che noi siamo più che vincitori in colui che ci ha amati, Gesù Cristo, e fa un elenco di situazioni. Infatti, dice San Paolo, io sono convinto che nella morte, nella vita, negli angeli, nei principati, nelle cose presenti, nelle cose future che non conosciamo, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Fratelli, io chiudo la parola. Credo che noi questa mattina qua dovremmo stare qua almeno altre 2 ore con la faccia a terra a cantare e a lodare il nostro Salvatore. Fratelli e sorelle, eravamo dei condannati a morte, senza speranza. Vivevamo, la nostra vita era un disastro. Oggi il Signore non solo ci ha trasformati, non solo ci ha salvati, ma vuole anche continuare a trasformare le nostre vite. E la cosa bella è, come è stato detto in preghiera, noi siamo uniti a Lui e per tutto il tempo che noi vivremo su questa terra, siamo suoi e nessuno potrà separarci da lui, e noi abbiamo la certezza della vita eterna. Ricordiamoci il prezzo, il pane e il vino, ci ricordano l'alto prezzo che qualcuno ha dovuto pagare per noi. Per noi è stato gratuito, è vero? Abbiamo preso questo dono, questa mattina stiamo qui per dire, siccome abbiamo preso questo dono, stiamo qui per dire, Signore, grazie, perché è automatico quando qualcuno ci dona qualcosa dire, oh grazie, come sei gentile. Ma questo qualcuno ci ha dato la persona più straordinaria, divina che c'è in tutto l'universo, il suo unico figlio. Al Signore tutta la gloria. Amen. Amen.
1988, ho trovato la vita in Gesù, cosa posso volere di più?